evangelico.
Gentili ascoltatrici e ascoltatori, un buongiorno e un benvenuto a questa nuova puntata del Culto Evangelico da Luca Baratto
e Elisa Baglieri. In un anno e mezzo di distanziamento per evitare il propagarsi della pandemia, il rapporto con il nostro corpo è cambiato. Viviamo una corporeità ferita che ora ha bisogno di cure.
È quello che ci spiega nella predicazione di questa mattina il pastore Daniele Bouchard delle chiese valdesi di Pisa e Livorno. Partendo da un racconto di guarigione che ha per protagonista il profeta Eliseo, il pastore esplora il rapporto tra corporeità, cura e preghiera.
Dopo la predicazione, la nostra puntata proseguirà con il notiziario evangelico e la rubrica Finestra aperta a cura di Cristina Arcidiacono. Un buon ascolto.
E una buona domenica a tutti voi.
Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, benvenute al Culto Radio Evangelico. La pace sia con voi, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Signore, noi ti chiediamo di essere con noi in questo momento di raccoglimento, di ascoltare le nostre preghiere e di parlarci in modo che possiamo ricevere ispirazione e nutrimento. Amen. Ormai un anno e mezzo che viviamo tra confinamento, distanziamento sociale e coprifuoco. I nostri incontri con le altre persone si sono drasticamente ridotti ed avvengono attraverso il telefono o lo schermo di un computer o comunque a distanza di almeno un metro col volto coperto dalla mascherina. E soprattutto non ci tocchiamo più. È un anno e mezzo che non ci abbracciamo, non ci baciamo, non ci diamo la mano, non ci guardiamo in viso senza filtri. Salvo con le persone con cui viviamo, ma anche lì solo dopo esserci accuratamente lavati e disinfettati. Le misure di contenimento della pandemia hanno sostanzialmente negato l'esistenza del nostro corpo. È stato necessario perché la diffusione incontrollata del contagio sarebbe stata ancora più devastante, anche se alcune misure in alcuni periodi, come per esempio la proibizione sostanziale di ogni attività fisica, anche individuale, all'aria aperta, hanno dato l'impressione di un certo accanimento contro la nostra dimensione corporea. Comunque è stato necessario, e in parte lo è ancora, ma questo sacrificio della nostra fisicità ha provocato dei danni alla nostra salute fisica e mentale, alla nostra percezione di sé e degli altri, dei danni che non devono essere sottovalutati. Certo, il corpo di più di 100.000 persone nel nostro paese, più di 4 milioni nel mondo, ha cessato del tutto di funzionare e sono morte. Ma il corpo di tutte e tutti noi è stato menomato. La nostra corporeità ferita ora ha assolutamente bisogno di cure. Nell'antico Israele, nella città di Sunem, viveva un ragazzo. Un giorno il ragazzo si sentì male e all'improvviso morì. Sua madre corse a chiamare Eliseo, un profeta, un uomo di Dio, e gli chiese di salvare suo figlio. Eliseo, dopo un tentativo fallito di guarigione a distanza per mezzo del proprio bastone, acconsentì a seguire la donna. Il racconto nel secondo libro dei Re, al capitolo 4, i versetti da 32 a 37, prosegue così.
Quando Eliseo arrivò in casa, il bambino morto era adagiato sul suo letto. Egli entrò, si chiuse dentro con il bambino e pregò il Signore. Poi salì sul letto e si coricò sul bambino. Pose la sua bocca sulla bocca di lui, i suoi occhi sugli occhi di lui, le sue mani sulle mani di lui, si distese sopra di lui e il corpo del bambino si riscaldò. Poi Eliseo s'allontanò, andò qua e là per la casa, poi risalì e si ridistese sopra il bambino. E il bambino starnutì 7 volte e aprì gli occhi. Allora Eliseo chiamò Geazi e gli disse: «Chiama questa sunamita». Egli la chiamò e come giunse vicino a Eliseo, Questi le disse: «Prendi tuo figlio». La donna entrò, gli si gettò ai piedi e si prostrò in terra. Poi prese suo figlio e uscì.
Come Eliseo si prese cura di quel ragazzo, toccando il suo corpo privo di vita, bocca contro bocca, occhi contro occhi, mani contro mani, e scaldandolo fino a richiamarlo alla vita, così oggi noi siamo chiamati a prenderci cura della fisicità atrofizzata dei nostri simili. Guardandoli negli occhi, che non si può fare su Skype o su Zoom, richiede l'incontro fisico, dando loro la mano, camminando, ballando o facendo sport insieme e con le altre forme di contatto fisico adatte alla relazione che abbiamo con ciascuno o ciascuna. Questo naturalmente va fatto con molta delicatezza perché abbiamo a che fare con dei corpi debilitati dall'inattività e va fatto anche con la consueta attenzione al consenso dell'altra persona, non superando mai il limite del rispetto, però nemmeno facendoci paralizzare dalla perduta abitudine. Per ora, finché il pericolo di contagio è ancora reale, dobbiamo ancora trattenerci. Ma cautela non significa paralisi. Un incontro di persona all'aperto mantenendo la distanza di 2 metri non comporta alcun rischio e ci permette comunque di guardarci negli occhi, lo sguardo non contagia, ci permette di percepire l'altra persona nella sua interezza, nella sua dimensione fisica. Mi colpisce nel racconto biblico che Eliseo, appena entrato nella stanza in cui giace il corpo del ragazzo, si mette a pregare. Questa preghiera è fondamentale. Non è Eliseo che risuscita il ragazzo con dei gesti magici. Eliseo chiede al Signore di farlo tornare in vita. E il Signore esaudisce la preghiera di Eliseo per mezzo di Eliseo stesso. Ma Eliseo avrebbe potuto pregare subito, appena saputo che il ragazzo era morto. Perché ha aspettato di essere nella stanza col ragazzo? Credo che anche questo faccia parte della fisicità della cura che Eliseo rivolge al ragazzo. Prega, si rivolge a Dio in sua presenza. Anche a noi è offerta la possibilità di pregare per la guarigione delle altre persone. Anzi, è una delle cose più belle e importanti che possiamo fare per loro. Nel momento del maggior isolamento, la preghiera è stato uno strumento potente che ci ha permesso di sentirci in relazione con Dio e gli uni con le altre, nonostante i lockdown e i distanziamenti. Ora è arrivato il momento di pregare con le altre persone. Il virus non si trasmette pregando insieme. Basta non stare troppo vicini, tenere le mascherine e, se possibile, incontrarsi all'aperto. Incontriamoci per pregare insieme. È un modo molto efficace per prenderci cura dell'altro, unendo la dimensione spirituale e quella fisica, ed esplicitando che è il Signore che si prende cura di noi, attraverso le cure che noi ci rivolgiamo le une agli altri. Infatti, prendendoci cura della corporeità ferita degli altri, noi ci prendiamo al tempo stesso cura della nostra. Se io sono l'uomo di Dio, colui che attraverso il quale Dio si prende cura delle persone intorno a me, è vero anche il contrario. Le persone che incontro sono gli uomini di Dio, le donne di Dio, attraverso le quali Dio si prende cura della mia fisicità atrofizzata. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, riconosciamo che siamo feriti nei nostri corpi dal distanziamento sociale. Accogliamo la promessa di Dio di farci ritrovare l'integrità della nostra persona e rendiamoci disponibili ad essere strumenti della guarigione di Dio per le persone che incontriamo. Amen. Grazie, Signore, perché ti prendi cura di noi. Grazie perché ci sei venuto incontro in Gesù Cristo, nel quale hai vissuto l'esperienza dell'esistenza corporea e l'hai vissuta per noi. Amen.
Avete ascoltato la predicazione curata per noi dal pastore Daniele Bouchard. Vi ricordiamo che il testo della riflessione biblica può essere ricevuto gratuitamente scrivendo a Culto Evangelico, via Firenze 38 00184 Roma, oppure inviando una email al nostro indirizzo di posta elettronica culto.radio@fcei.it.
Il nostro programma prosegue ora con il notiziario evangelico e con noi in studio Stefano Confalone, in regia Alessandro Campanella. Buon proseguimento di ascolto.
Notiziario dal mondo evangelico.
Una chiesa senza confini, concluso il sinodo delle chiese metodiste e valdesi.
Clima, giovani, laicità della scuola tra i temi principali dell'assise svoltasi in forma ibrida.
Gli evangelici in Italia e nel mondo.
Una chiesa senza confini impegnata per i diritti, così la diacona Alessandra Trotta, confermata nel suo incarico di moderatora della tavola valdese, ha sintetizzato il messaggio generale emerso dal Sinodo delle Chiese Metodiste Valdesi 2021 che si è chiuso mercoledì scorso a Torre Pellice in Piemonte. Un sinodo tenutosi in forma ibrida, in parte in presenza e in parte da remoto, con pastori e pastore, deputati e deputate delle chiese locali collegate da tutta Italia. Quali siano i confini che la testimonianza dell'Evangelo impone di superare, lo ha esplicitato la stessa moderatora Trotta nel discorso che è seguito alla sua elezione, raccolto e diffuso da Radio Beckwith Evangelica.
Sconfinare, superare i confini, quelli interni, territoriali, fra le generazioni, e poi i confini che dividono l'umanità fra chi ha e chi non ha, fra chi può e chi non può, dignità, diritti, futuro. Intorno a noi, nel nostro suolo, l'indicazione della cura, che nelle decisioni del Sinodo è diventata azione per il rispetto della dignità sempre e comunque, per l'inclusione sociale e la riparazione di chi vive o ha vissuto un'esperienza di detenzione, assistenza delle vittime della guerra, mano tesa a chi vive la precarietà, l'incertezza per la perdita dell'occupazione. E quelli dei confini più o meno lontani, in cui giungono le donne, gli uomini, i bambini, che fuggono da guerre, da persecuzioni, da limitazioni intollerabili dei propri diritti, dall'assenza di orizzonti per sé, per i propri figli, le coste del Mediterraneo, la Bosnia, l'Afghanistan, di fronte ai quali non giriamo la testa per non vedere, non possiamo dire non mi interessa.
Molti i temi discussi nei quattro giorni di lavoro del Sinodo delle Chiese Metodiste e Valdesi, presieduto da Baldo Spini e Marco Fornerone, rispettivamente presidente e vicepresidente dell'Assemblea. Tra le questioni all'ordine del giorno, la vita delle chiese locali, la pandemia come occasione di rinascita, la tutela delle minoranze, l'impegno nel sociale per il contrasto alla povertà. Particolarmente rilevanti sono stati i dibattiti sul clima, anche in vista della conferenza ONU sul cambiamento climatico, il cui evento preparatorio si terrà dal 30 settembre al 2 ottobre prossimi a Milano. La discussione sulla laicità della scuola e la riflessione sulla condizione dei giovani nell'Europa e nell'Italia di oggi, a cui il Sinodo ha dedicato la serata pubblica di lunedì 23 agosto. Inoltre le chiese valdesi e metodiste stanzieranno dal proprio 8 per mille dei fondi per progetti di aiuto alle popolazioni di Haiti e dell'Afghanistan.
Concludiamo il notiziario evangelico con un appuntamento per la settimana entrante. Venerdì 3 e sabato 4 settembre a Torre Pellice, nelle Valli Valdesi del Piemonte, la Società di Studi Valdesi organizza il 60° convegno di studi sulla riforma sui movimenti religiosi in Italia. Dalle 16:30 del venerdì presso l'aula sinodale della Casa Valdese in via Beckett 2.
Infine un appuntamento televisivo questa notte su Rai 2 all'una di notte, replica della puntata di Protestantesimo dal titolo Credere e resistere sul servizio cristiano di Riesi. Ascoltiamo la presentazione.
Nel 2018 il comune di Riesi, in Sicilia, ha deciso di mettere a disposizione delle associazioni del paese una serie di beni confiscati alla mafia. Tra queste proprietà c'era quella che più tardi sarebbe stata chiamata la Casa Blu, una grande casa nel centro della città che apparteneva a un boss mafioso condannato a diversi ergastoli per omicidio. Il Servizio Cristiano, un'organizzazione protestante, ha ottenuto la gestione di questo stabile.
Si conclude qui il notiziario evangelico di questa domenica. Prima di lasciarvi alla rubrica Finestra Aperta a cura della pastora Cristina Arcidiacono, che conclude la puntata di oggi, vi proponiamo l'ascolto del brano musicale Il liuto di Martin. Buon ascolto.
Finestra aperta.
A cura di Cristina Arcidiacono.
La silhouette di un uomo senza volto, armato, un fiore, un soffione bianco in un vaso nero rovesciato a terra, una giovane donna inginocchiata. Accanto a questa immagine, un commento della sua autrice. Forse è perché i nostri desideri sono cresciuti in un vaso nero. Shamsia Hassani è la prima e più celebre artista di strada afghana. Faceva graffiti sui muri di Kabul, giovani donne soprattutto, senza bocca, con strumenti musicali o fiori disegnate mentre compiono gesti impertinenti. Suonare alberi, far volare aerei di carta davanti ad un esercito, portare in dono ad un talebano un vaso con un soffione volante. Nata nel 1988 a Teheran, in Iran, di cittadinanza afghana, Shamsia Hassani è rientrata nel suo paese nel 2005 e ha incominciato a colorare i muri di Kabul e ad insegnare street art dopo un seminario a cui aveva partecipato nel 2010. Insegna anche cultura all'Università di Kabul. Le sembrava un gesto di libertà poter offrire arte alla popolazione per le strade, trasformare le memorie della guerra in nuova speranza. Dalla presentazione che lei stessa fa del proprio lavoro, si legge che l'arte può offrire alle donne afghane un nuovo volto, un volto che può avere potere, ambizione, volontà per raggiungere i propri obiettivi. Le giovani donne dipinte da Shamsi Hassani sono ritratti orgogliosi, rumorosi, anche quando il regime toglie loro la voce. Vogliono sottolineare il potere di cambiamento delle donne. Mi sembra importante riconoscere le donne afghane nel loro essere soggetti, che in questi anni non hanno smesso di organizzarsi, di lavorare per la propria autonomia, di condurre scuole clandestine in cui bambine e bambini potevano imparare la libertà e l'uguaglianza. Non sono solo vittime da accogliere. Lo ha ricordato in questi giorni anche Simona Lanzoni, della Fondazione Pangea Onlus, che opera a Kabul dal 2003 con un progetto di microcredito rivolto a donne particolarmente vulnerabili per l'alfabetizzazione, la formazione, l'educazione e la salute riproduttiva. Non riesco a non pensare a quanto in Afghanistan si sta ripercuotendo sulla popolazione, in particolare sulle donne e sui bambini, se non con la forma di un'ombra. Un'ombra che all'Occidente fa paura e sdegno, perché forse è anche la parte più sotterranea della propria ombra, una violenza ancora non sufficientemente guardata e curata. Nei dibattiti di questi giorni c'è chi invoca la fine di ogni religione, che diventa guerra, discriminazione, oppressione, violenza. E se penso a diversi leaders evangelici che invocano la necessità di una nazione cristiana che si erga al di sopra dei peccati morali del mondo, allora rischio di essere d'accordo con questi pensieri. Eppure voglio ostinarmi a dire e vivere la fede come possibilità di guardare altrimenti, come i graffiti di Shamsia, di vedere la luce nel buio dei muri bombardati e sentire la vicinanza e la resistenza di quante si sentono in comunione con la speranza. Buona domenica a tutte e a tutti.
Termina qui il culto evangelico.
Nel darvi appuntamento a domenica prossima alle 6:35 su questa rete, vi ricordiamo che è possibile risentire l'intera trasmissione sul sito web Rai Play Radio, alla pagina del culto evangelico. A risentirci la prossima domenica.
Abbiamo trasmesso il culto evangelico.